Salve a tutti, sono Giacomo Traini e questo è Caffè Nero, il programma che vi racconta le ombre più scure della regione in cui è nata e cresciuta Radio Sherwood, i fatti di cronaca nera più cupi nella storia del Veneto. Oggi parleremo di uno dei casi più studiati e raccontati della cronaca italiana, una scia di sangue durata decenni ambientata in un piccolo paese tra le montagne bellunesi, anzi tra la piazza del paese e il lago lì vicino, poche centinaia di metri che diventano il teatro di un caso balzato agli onori della cronaca con il nome de I misteri di Alleghe. Un piccolo paese, dicevamo, con un piccolo molo, teatro di diverse morti misteriose. A parlarne così viene in mente Cabot Cove, il paesino immaginario del Maine, dove è ambientata la serie della Signora in Giallo. Ecco, quando guardiamo la Signora in Giallo, la prima cosa che ci viene da dire è quanto sembri poco verosimile che in una cittadina amena, di poche anime, possano accadere eventi tanto drammatici, così, concentrati in un punto. Ebbene, la storia dei misteri di Alleghe forse rende tutto più realistico, perché anche in questo caso, a ficcare il naso nella vicenda e a far emergere la verità, è stato uno scrittore, Sergio Saviane. Saviane non è uno scrittore di gialli come Jessica Fletcher, è piuttosto un aspirante giornalista alle prime armi, ma con il fiuto necessario per scovare la storia giusta. Il giovane Sergio va in vacanza in tenda sul lago di Alleghe da anni, fin da ragazzino. Con il tempo ha conosciuto un po' tutti, ha fatto amicizia, le persone si fidano di lui, ci parlano. Ecco, ci parlano. Gli raccontano delle storie, delle voci, delle chiacchiere a mezza bocca su delle cose successe in paese. Sono solo storie? Forse, ma intanto, a causa dell'aura di sangue e dell'omertà diffusa, la vallata inizia a chiamare il paesino di Alleghe la Montelepre del Nord, riferendosi a Montelepre, il paesino siciliano in cui agiva il bandito Giuliano, ucciso pochi anni prima dei fatti che stiamo raccontando. Quando diventa abbastanza adulto da aver raggiunto l'età della ragione, Sergio Saviane, il nostro aspirante giornalista, inizia a farsi delle domande, inizia ad indagare, a ricostruire le voci che sente. Gli viene in mente di farlo quando succede qualcosa il 18 novembre 1946. Luigi e Luigia del Monego, detti Gigio e la Balena, fornai, stanno tornando a casa in piena notte, di ritorno dal circolo che gestiscono, con l'incasso in saccoccia. Si sentono due spari. Nessuno interviene. È il 1946, la guerra è finita da poco e più o meno tutti hanno un'arma in casa e i ragazzi sparano per divertimento quando hanno bevuto un grappino in più del dovuto. Gigio e la balena verranno trovati uccisi la mattina dopo, lì nel vicolo. Mancano gli orecchini della signora e l'incasso della serata. Rapina, caso archiviato. Un altro mistero di Alleghe destinato a rimanere tale. Un altro? Perché? Cos'altro è successo lì, tra i Dolomiti bellunesi? Con cosa collega questa vicenda il nostro Saviane? Per saperlo, dobbiamo fare un passo indietro al 9 maggio 1933. Emma De Ventura è la cameriera addetta alle camere dell'albergo centrale di Alleghe, di proprietà della famiglia più potente della zona, i Datos. Ecco, sono appunto le 11:30 del 9 maggio 33, quando la signora Datos esce dall'albergo urlando «Si è ammazzata, si è ammazzata!». Emma la cameriera viene trovata a terra in una pozza di sangue. Sia le forze dell'ordine che il medico diranno che ha ingerito un flacone di tintura di iodio. Ne ha agli angoli della bocca e ce n'è un flacone nella camera. Poi, non sopportando il dolore, si è tagliata la gola con un rasoio per farla finita. Suicidio. E il movente? L'amore. Aveva litigato con il fidanzato e non lo ha potuto sopportare. Caso archiviato. Tutto chiaro.
Bella, più bella stasera, Mario. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mariù.
Caso archiviato, dicevamo. Emma la cameriera si è suicidata per amore. Tutto chiaro. Tutto chiaro? No. Perché in quella camera c'è sì della tintura di iodio, ma è lontana dal corpo, chiusa sulla mensola del bagno. E il rasoio? È appoggiato su un comodino, anche quello a diversi passi dal corpo, come se Emma si fosse tagliata la gola e si fosse fatta un giretto per la stanza, senza versare una goccia di sangue in giro, prima di accasciarsi a terra, morta. E non è vero nemmeno che abbia litigato con il fidanzato, sono stati visti insieme poco prima e sembravano sereni. Inoltre, diversi testimoni diranno che Emma, poco prima di morire, andava in giro per la piazza e si affacciava dai terrazzi dell'albergo mentre svolgeva le sue mansioni e cantava. Suicidio? A questo punto forse no, ma i carabinieri e il federale del fascio della zona, fraterno amico dei Datos, gestori dell'albergo, non hanno dubbi. La poverina si è ammazzata. Caso archiviato. Cominciano allora le prime voci. I Datos nascondono qualcosa, quella la gente è pericolosa. Ma chi sono i Datos? Che è la famiglia più ricca della zona, lo abbiamo detto, ma chi c'è in famiglia? Il capofamiglia, come si diceva all'epoca, è Fiore Datos, un uomo sveglio d'altri tempi, che viene dai campi. È diventato ricco sposando la moglie Elvira, la cui famiglia possedeva l'albergo. Ci sono poi i figli, Adelina, sposata a sua volta con Piero Di Biasio, e Aldo Datos, che gestisce la macelleria cittadina. All'epoca in cui Saviane svolge la sua inchiesta, Aldo, quest'ultimo, non è sposato. Anzi no, è vedovo. Perché? Beh, era il 4 dicembre del 1933 e si era sposato da pochissimo. Era tornato dal viaggio di nozze il giorno precedente insieme alla sposina Carolina Finazzer, quando quest'ultima viene trovata da due bambini a galleggiare vicino alle barche, sulla sponda del lago, morta. Uno dei primi ad arrivare è Piero Di Biasio, che a diversi passi dal corpo galleggiante dice «È Carolina!». Come fa a saperlo? Non l'ha nemmeno ancora visto il corpo. In più tutta la dinamica è strana. Ancora una volta gli inquirenti liquideranno tutta la questione come un suicidio. Carolina la sonnambula, è in preda a un attacco, è andata a finire nel lago ed è affogata. E i segni di lividi intorno al collo che qualcuno vede al funerale? Segni di putrefazione, dice il medico. A dicembre, nell'acqua ghiacciata, poche ore dopo la morte. È strano. Ma poi Carolina, così, in vestaglia da notte, sarebbe scesa in strada e sarebbe arrivata fino al lago senza svegliarsi il 4 dicembre tra le Dolomiti. La madre di Carolina dirà anche che la sera prima la figlia l'aveva chiamata spaventata, pregandola di venirla a prendere. Non voleva più stare ad Alleghe nell'albergo dei Datos. Cosa aveva scoperto? Poco importa. Suicidio. Caso chiuso. Un altro mistero e un'altra chiacchiera su Alleghe, che diventa piano piano la Montelepre del Nord. Emma, Carolina, poi Fornai, Gigio e la Balena 13 anni dopo. Saviane mette in relazione tutto e nel 1952 pubblica un articolo su Il Lavoro Illustrato e lo apre scrivendo: la mattina del 18 novembre 1946 Alleghe rimase senza pane. L'articolo fa rumore e anche se Sergio non fa nomi, la famiglia Datos lo querela per diffamazione mezzo stampa e Saviane viene condannato a 8 mesi con la condizionale. Diffamazione, non è vero niente. Sembra davvero una dinamica mafiosa, sembra davvero di essere a Montelepre e tutta la faccenda potrebbe cadere di nuovo nel dimenticatoio. Stavolta la nostra Jessica Fletcher ha fallito. E invece no, perché ad Auronzo, un paesino della zona, c'è in servizio un giovane carabiniere, Enzo Cesca, un ragazzo sveglio e ligio, tutto d'un pezzo, si diceva una volta, che sente le storie che girano su Alleghe e legge l'articolo di Saviane. Lui ci crede, vuole saperne di più, chiede l'autorizzazione alle indagini e gliela danno. Da qui partirà un'operazione incredibile che durerà anni. Enzo Cesca si infiltra in incognito nel tessuto sociale di Alleghe un po' alla volta, inizia a far domande, a far crollare il muro di omertà costruito in anni di bugie. Scopre che forse la signora Corona Walt sa qualcosa, perché la sua finestra domina il vicolo in cui sono stati uccisi Gigio e la Balena e forse quella notte del 46 ha visto qualcosa. E allora Cesca inizia a frequentarsi con la nipote della signora, arriva persino a fidanzarcisi pur di conquistarsi la fiducia della Walt. Alla fine però succede. La signora racconta che quella sera aveva visto delle ombre uccidere i due coniugi e ne aveva riconosciuta bene una. Pepin Boa, soprannome di Giuseppe Gasperin. E così l'agente Cesca inizia a lavorare come operaio con Pepin Boa, lo porta in osteria, gli offre da bere, si guadagna la sua fiducia e una sera tende la rete. Dice a Pepin Boa che ha un piano per un lavoro poco pulito, che c'è da far soldi ma serve qualcuno che non abbia paura di sparare. È fatta. Pepin Boa dice che è lui la persona giusta perché in passato ha già sparato ed ha ucciso. Il giorno dopo viene arrestato e confessa tutto. Enzo Cesca, con la confessione in mano, torna ad Alleghe, stavolta in uniforme, e arresta Piero Di Biasio, Adelina e Aldo Datos. Fiore e Adele sono già morti. Perché è questo che Pepin Boa ha confessato. Li ha uccisi lui, Luigi e Luigia del Monigo, e lo ha fatto insieme e al soldo dei Datos.
Overseas.
I Datos parlano, viene fuori tutto, una catena di morti, seminati negli anni, uccisi per un macabro effetto domino. Gigi e la balena vengono uccisi perché avevano visto qualcosa 13 anni prima, la notte in cui Aldo Datos stava portando il corpo della moglie Carolina giù al lago per inscenare una morte accidentale. E Carolina è stata uccisa perché Aldo aveva scioccamente parlato alla neosposa di quello che avevano fatto ad Emma la cameriera. E Emma la cameriera perché è stata uccisa? Ecco, su questo ancora aleggia del mistero. Pare che la signora Adele fosse incinta di un altro uomo quando si sposò con Fiore Datos. Ora, Fiore questo figlio non lo voleva, così pare che lo fecero nascere a Mestre e lì lo lasciarono. Qualcuno racconta che questo figlio bastardo, anni dopo, sia tornato ad Alleghe per reclamare la sua parte del patrimonio di famiglia e che sia poi sparito nel nulla. Forse Emma aveva visto il suo corpo in cantina e per questo era stata ridotta al silenzio? Non ne siamo sicuri. L'unica sicurezza è che il corpo di questo figlio illegittimo di Elvira non è mai stato ritrovato. Se davvero è esistito e se davvero l'hanno ammazzato, cosa ne hanno fatto? Ecco, c'è un'ultima storia ad alimentare la leggenda e i misteri di Alleghe. Una storia che lascia un velo scuro sulla vicenda nonostante giustizia sia stata fatta. Perché due signore raccontano che pochi giorni prima della morte di Emma la cameriera, nella bottega da macellaio di Aldo Datos, una mano maschile spuntava da un cesto di carne sul retro. Ora, se questo fosse davvero un episodio della signora in giallo, adesso si chiuderebbe con una battuta leggera e una risata interrotta dai titoli di coda. Magari a noi viene poco da ridere dopo tutto. Ma volendo possiamo pensare che adesso Alleghe è una amena e poetica località di villeggiatura tra le Dolomiti e che da quel 18 novembre 1946 in cui il paese era rimasto senza pane, di cose strane lì non ne sono più capitate. Qui finisce questa puntata di Caffè Nero, il programma che vi racconta le ombre più scure della regione in cui è nata e cresciuta Radio Sherwood, i fatti di cronaca più cupi della storia del Veneto. Io sono Giacomo Traini, questa è Radio Sherwood, questo è Caffè Nero.